Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata dei classici di Hollywood Party, il nostro invito domenicale ad andare, almeno con la nostra memoria, al cinema. E il film che abbiamo scelto per voi oggi è Gioventù Bruciata, un film del 1955. Io sono Enrico Magrelli e vi farò compagnia mentre ascolteremo e riascolteremo questo film che è stato ed è l'unico vero grande successo del regista Nicholas Ray. Regista molto interessante, ma avremo modo di parlarne mentre riascoltiamo il film. E la carriera di Nicholas Ray è stata una carriera molto controversa, con delle incomprensioni profonde da parte della critica, e anche il pubblico in modo particolare non è che abbia amato moltissimo i suoi film. A contraddire tutto questo arriva Gioventù Bruciata, è il 1955. Gioventù Bruciata, come sappiamo, accade quasi almeno una volta alla settimana di leggere articoli di cronaca bianca o nera e si parla di Gioventù Bruciata, quindi è un titolo italiano naturalmente del film, che è diventato poi un modo di dire, è diventato uno stereotipo giornalistico. Questo film è diventato particolarmente famoso perché è legato al suo protagonista, James Dean, che nel film interpreta il ruolo di Jim Stark, e Gioventù Bruciata è uno dei tre film interpretati da James Dean come protagonista. Poi ha fatto delle altre piccole apparizioni, ha lavorato in teatro, però l'immagine, l'icona, la mitologia di James Dean è legata ai tre film da lui interpretati, che sono Gioventù Bruciata, La Valle dell'Eden e Il Gigante. Lo stesso anno, 1955, qualche mese dopo aver concluso le riprese del film diretto da Nicholas Ray, James Dean morirà in un incidente automobilistico, e come spesso accade ai giovani divi e alle giovani dive americane, la morte prematura lo ha consegnato alla leggenda e alla storia dell'immaginazione condivisa. Cosa posso dirvi prima di cominciare l'ascolto del nostro film? Il titolo originale del film, Ribelle senza un motivo, senza una ragione, senza una causa, è il titolo non completo di un saggio, di un romanzo scritto da uno psichiatra qualche anno prima, nel 1944, che era proprio il caso di uno psicopatico, di un sociopatico. Già nel 1944 la Warner Bros., che è la casa produttrice del film, comprò i diritti di questo libro, se ne fecero molte versioni, il film arrivò 11 anni dopo e naturalmente ha veramente pochissimi punti di contatto con quel romanzo. Quando furono comprati i diritti del film, e questo ve lo svelerò più tardi, si era anche pensato, era stato fatto un provino ad un altro attore, naturalmente diverso da James Dean, anche perché James Dean era un adolescente nel 44 e nel 55 è giovanissimo, ha appena 24 anni. E cominciamo ad ascoltare e a seguire i titoli di testa, ve li riassumo molto rapidamente. La regia, come dicevamo, è di Nicholas Ray, il soggetto è di Nicholas Ray, la sceneggiatura di Stuart Stern, prodotto dalla Warner Bros., le musiche sono di Leonard Rosman, il montaggio di William Ziegler. Si apre il film e ci troviamo all'interno di un commissariato dove ci sono i tre protagonisti, Jim Stark, James Dean, Natalie Wood nella versione americana, si chiama Judy, nella versione italiana si chiama Judy, chissà perché, e c'è Salmineo, John Plato Crawford.
Quell'uomo mi odia.
Come?
Sì, mi odia.
Cosa ti fa pensare che ti odi?
Io non lo penso, lo so. Mi guarda come se fossi una cosa opprobriosa. Non gli piacciono i miei amici. Non gli piace un solo particolare di me. Mi ha chiamato brutta vagabonda. Ed è mio padre.
E credi che tuo padre ne sia convinto?
Sì. No. Non lo so. Cioè, può darsi anche di no. Ma agisce come se non fosse. Eravamo in casa, ci accingevamo a celebrare la Pasqua. Dovevamo andare ad una festa con molti invitati. Io mi sono messa tutta carina. Sono scesa giù. Allora mi ha afferrato. Ha cominciato a levarmi tutto il rossetto. Credevo volesse strapparmi le labbra. Sono scappata da casa.
È per questo che gironzolavi per la strada alle 2 di mattina? Oppure cercavi compagnia?
No, non so neanche io cosa facessi.
Credevi di conquistare così l'affetto di tuo padre, dato che non lo senti vicino a te come vorresti? Oppure era solo un modo di richiamare la sua attenzione? Ci avevi mai pensato?
Io non mi sento mai vicino a nessuno.
Ritorneresti a casa se ti preparassi il terreno? Che numero hai, Julie? Dirò a tuo padre di venire a prenderti, a meno che tu proprio non ne voglia sapere di tornare a casa. Preferisci rimanere qui?
Lessington 5549.
Già in questa prima scena tutto ben definito ed è tutto chiarito, e in qualche modo questa prima scena, in cui 3 giovani per motivi diversi si ritrovano dentro una stazione di polizia, indica poi quello che è uno degli elementi fondamentali, uno dei fili rossi che accompagna il film e che spiega anche il suo successo commerciale, da una parte, il suo successo rispetto ad alcuni modelli del nostro modo di immaginare il cinema, e soprattutto una longevità, proprio perché il film racconta molte altre cose, ma racconta soprattutto l'irrequietezza, l'inquietudine, lo sbandamento, lo smarrimento, lo spiazzamento di una nuova generazione, che è una generazione arrivata dopo la Seconda Guerra Mondiale. La voce che abbiamo sentito è quella di Natalie Wood, che nel film, quando ha interpretato questo film, aveva solo 16 anni, nel ruolo di Judy, nella versione, lo ripetiamo ancora una volta, nella versione americana, e Julie nella versione italiana, e arrivano i due genitori di James Dean, di Jim Stark. I genitori sono interpretati da Jim Backus, da Ann Doran, e l'arrivo di questi due genitori ci aiuta a capire meglio quali sono i problemi non solo sociali ma anche profondamente psicologici che James Dean incarna perfettamente, così come li incarnava perfettamente nella Valle dell'Eden.
Buona Pasqua.
Jim, cosa hai combinato? Ci hanno telefonato al circolo e ho preso uno spavento da morire.
Dove sei stato stanotte, Jimmy?
Beh, sai com'è? Sei stato a ballare, papà. Eh? Tu sei sempre stato il re dei ballerini. Vieni e siedi sul trono di Tersicore. Credi che io scherzi?
È il momento di conoscere un po' meglio il terzo protagonista del film, Salmineo Plato.
John, vuoi spiegarmi perché hai sparato a quei cuccioli? Ti chiamano sempre John o hai un soprannome?
Plato.
È un ragazzo tanto studioso. John, sii gentile con il signore, capito? È qui per aiutarti.
Nessuno può aiutarmi.
Allora, vuoi dirmi perché te la sei presa con quei cuccioli?
No, signore.
Dove hai preso la pistola?
Nel comò di mia madre.
E dove è andata tua madre stasera?
È partita.
La signora deve sempre andare in qualche posto. Ha una sorella a Chicago ed è andata a passare la Pasqua da lei.
E tuo padre dov'è?
Oh, non vivono più insieme. È molto tempo che sono separati.
Ne hai avuto più notizie?
Secondo me non è giusto che una madre lasci solo un figlio nel giorno del suo compleanno, perché oggi è anche il suo compleanno.
È stato mai visitato da uno psichiatra?
Il medico dei pazzi?
Oh, la signora non ha fiducia nei medici.
Farebbe meglio ad adeguarsi. Accomodatevi un momento, prego.
Grazie.
È il momento di capire meglio chi è Jim Stark, James Dean, e capire meglio perché questo titolo, questo felice titolo italiano, poi riassume proprio quelle che sono le turbolenze di un'intera generazione. Per Gioventù Bruciata, molti anni prima di quando poi il film è stato realmente realizzato, perché la Warner comprò quasi subito i diritti di questo libro, erano tra il 43 e il 44, la Warner pensò a un attore che, se lo immaginiamo con gli occhi di oggi, è perfetto. In realtà sembra il fratello maggiore come modo di stare sulla scena, di proporsi sullo schermo. Il provino fu fatto a Marlon Brando, solo che Marlon Brando, sin da giovane, essendo Marlon Brando, nel vero senso della parola, quindi con una costellazione di contraddizioni, di indecisioni, si sottrasse al progetto dicendo che aveva degli impegni teatrali improrogabili, e poi la storia ha voluto che idealmente questo testimone, questa sorta di staffetta, 10 anni dopo fosse nelle mani di James Dean.
Non vedo cosa ci sia di male nel bere un sorso di più.
Ah no?
No, sinceramente no.
Vostro figlio è minorenne e secondo me ha bevuto parecchi sorsi di più.
Sto zitto, caro.
E anch'io del resto reggevo male l'alcol ai miei tempi.
E lo dici anche. Non ti vergogni?
Non cominciare con le scene, sai?
Parliamo di Jim ora. Non hai niente da dire? Non ti interessa, eh?
Perché non rispondi? Si può sapere che cosa ti ha preso?
È soltanto un po' brillo, cara.
Stavo parlando con Jim.
Ecco, io volevo solo spiegarti. Noi ci siamo appena trasferiti in questa città e il ragazzo non ha nessun amico.
Già, siamo già, digli perché siamo venuti qui. Raccontaglielo, digli perché siamo venuti qui.
Puoi stare zitto?
Tu non puoi proteggermi.
È mio dovere di farlo e lascia almeno che io ci provi, no? Ho cercato di capirlo in tutti i modi. Non ho soddisfatto tutti i tuoi desideri. Una bicicletta, ecco la bicicletta. Una macchina, ecco la macchina. No, non sono comperate. Perché non ti diamo anche il nostro affetto? E allora che cos'hai? Ti è dispiaciuto che siamo andati al circolo? In quell'ambiente non si possono condurre ragazzi della tua età. E poi lì si ubriacano tutti.
Un minuto fa hai detto che non ti importa se beve. Ha parlato di un sorso.
Mi avete rotto i timpani!
Cosa?
Tu dici una cosa, lui ne dice un'altra e poi cambiate le carte in tavola!
Che bella educazione! Sai bene di chi ha preso.
Vieni, Jim, alzati, vieni con me. Permettete un momento?
Sì, certo.
Dovrebbero metterle un bavaglio.
Alla nonna?
È uno strazio.
Sta calmo, Jim, è peggio per te.
Ma perché non la piantate? Questo è carino.
Lascia stare quelle carte. Hai un carattere molto forte, ma non me la dai a bere.
Non è il modo di comportarsi.
Com'è che ti sei tolto le scarpe?
Bella trovata, si vede tutto.
È un peccato che non ti sia riuscito. Potevi finire al riformatorio. È quello che volevi, no?
No.
Certo che è così. Vuoi fare di tutto per finire dentro. Perché?
Lasciatemi in pace.
No.
Non lo so il perché.
Ah, non fare storie.
Mettetemi dentro, se no picchio qualcuno, sfascio qualche cosa e non...
Sfascia il tavolo. Coraggio. E avete cambiato residenza perché hai avuto dei guai?
Si illudono di riuscire a proteggermi facendo una vita da zingaro.
Dove vivevi prima hai commesso una mancanza. Perché l'hai fatto?
Volete sapere perché ho picchiato quel tizio?
Già.
Mi chiamava coniglio.
E i tuoi non ti hanno compreso?
Non c'è pericolo. Credono di cambiare la situazione cambiando casa. Basta muoversi e tutto diventerà rose e fiori.
Ma tu non la vedi come soluzione?
Se lo mangiano vivo e lui subisce.
Vorrei dire anch'io.
Sempre così?
È un caos.
Perché?
Perché è un caos. Lui, poveretto, si sforza di essermi amico. Come posso ricambiarlo io se... Beh, io gli voglio bene. E in fin dei conti è mio padre. Non vorrei che facesse certe figure. Io, insomma, non vorrei umiliarlo, ma d'altra parte non so più davvero cosa fare tranne che togliermi di mezzo. Magari lui avesse il coraggio di dare una lezione a mia madre. Forse lei sarebbe contenta e smetterebbe di beccarlo. Perché lo ha ridotto uno straccio. Comunque una cosa è certa, io non voglio diventare come lui.
Coniglio?
Voi vedete chiaro dentro di me, vero?
Ma come si può vivere in una baraonda simile?
Purtroppo, Jim, succede. Vuoi bere?
Vorrei che ci fosse un solo giorno in cui io non debba sentirmi così confuso e non debba provare la sensazione di vergognarmi di tutto. E se avessi intorno a me una vera famiglia, vedete, allora...
Jim, senti, posso chiederti un favore?
Sì.
Se le acque si intorbidano, vieni a trovarmi prima di cacciarti in un pasticcio. Anche solo per chiedermi un consiglio, vieni qui e sfogati. È più semplice che parlare con persone di famiglia.
D'accordo.
Quando vuoi, notte e giorno.
Va bene.
Ti senti abbastanza calmo da tornare di là?
Non volete scherzare? Mamma, scusami.
Oh, ma figurati, mio caro. È egregio, signore. Ci dispiace dell'incidente. Jim ha commesso un errore e se ne è pentito. Spero che non ci siano conseguenze. È stato sempre un caro ragazzo.
Senti, nonna, se dici un'altra bugia, farai la fine di Pinocchio.
Naturalmente i ragazzi, il personaggio James Dean nel film ha 17 anni, non solo si ritrovano al commissariato, ma un altro luogo topico di quell'età e della storia del cinema e della realtà è la scuola e l'abitare vicini, magari in case contigue. E Natalie Wood e James Dean si trovano e ragionano e soprattutto scoprono di essere dei vicini di casa.
Noi ci siamo già visti.
Beh, che c'è di strano?
Perché così scontrosa?
Hai ragione, ma la mia vita è piena d'amarezze.
La vita può essere meravigliosa. Ah, ora mi ricordo.
Ti ricordi cosa?
Dove ci siamo conosciuti. Tutto procede adesso? Abiti qui, vero?
Purtroppo.
Dov'è l'istituto tecnico?
Al viale dell'università.
Ah, grazie.
Vorresti portarmi i libri?
Ho la macchina, vuoi venire con me?
Vado con i compagni.
Beh, come vuoi.
Ehi, Giuli! Ferma, passi!
Va bene.
Non soffrire. Mi accompagnerai un'altra volta.
Ne riparleremo.
Ehi, Giuli! Andiamo!
Allora,
E chi è quello?
È un nuovo acquisto.
È un amico tuo?
Ti hanno rimandato a casa?
Non ha fatto lo spia nessuno.
Ah, sei stato fortunato.
No, non avevo fatto niente.
Che ingenuo.
Vogliamo andare? Decidiamoci, ragazzi.
Ehi, da che parte è il viale dell'università?
Cosa?
Da quale parte è il viale dell'università?
Da quella parte!
No, da quella parte!
Quella
no,
parte.
Da quella!
Dritto, sempre dritto!
Destra. A sinistra!
Di qua, di qua!
Là!
Abbiamo scoperto, naturalmente, come è ovvio, che questi ragazzi, i protagonisti di Gioventù Bruciata, il film di Nicolas Ray che vi stiamo proponendo oggi, vanno a scuola. Adesso stiamo per ascoltare quello che accade, la scena del primo giorno di scuola e soprattutto della gita al planetario, altro luogo simbolo di questo film e luogo, la scenografia forse vale la pena ricordarlo, è di Malcolm Seabird, altro luogo che diventa molto di più di un semplice planetario. E proprio in questa scena alcune dinamiche emotive, alcuni rapporti di forza vengono sottolineati e chiariti.
I nostri posteri guarderanno il cielo e resteranno attoniti, perché le stelle saranno ancora là col loro lento e fatale movimento. Le note costellazioni che illuminano le nostre notti appariranno così come ci appaiono ora, eterne, immutate, e tutt'altro che alterate dalla brevità del tempo fra la nascita del nostro pianeta e la sua distruzione. Ecco Orione il Cacciatore, una delle costellazioni più splendenti del firmamento. Divisa dalle
Perbacco.
Due sezioni pressoché uguali.
Come?
Al di sotto della cintura è situata la celebre.
Te l'immagini a fare un viaggio lassù, che meraviglia!
La costellazione dei gemelli, di cui Castor e Pollux sono le stelle più importanti. Esse sono di uguale splendore. Ed ecco il Cancro. Questo irregolare grappolo di stelle viene rappresentato con un grande.
Ehi, io sono un granchio.
È il limite settentrionale della Terra in cui il Sole può essere a perpendicolo sulla testa. Questo è il Toro, costellazione conosciuta da tempi remoti. Sembra che ha due suoi gruppi di stelle, le Pleiadi e le Iadi,
il Novellino,
faccia riferimento nel Vecchio Testamento.
Verrà dalla campagna.
Questo è sicuro. Chissà se odora di formaggio.
A forza di stare con le vacche.
Fosse successivamente innalzata al cielo da Giove. Sagittario e Ariete consistono di 8 stelle visibili.
Non prendere confidenza
guardare
con quello.
Queste costellazioni è difficile.
È un bravaccio. Chi?
Bass. Molto prima che la nostra.
Anche gli altri.
Piccolo frammento di.
Non c'è da fare amicizie con gente simile.
Che esse continueranno.
Io non voglio fare amicizie.
Anche quando noi saremo finiti.
I segnali, i consigli e anche le avvertenze di Salmineo non sono inventate, non sono immaginarie, e lo capiremo e ne avremo la conferma proprio dalla scena che stiamo per ascoltare, nel quale gli amici di Natalie Wood, Julie Judy, cominciano subito a dare noia a Jim Stark.
E ora che facciamo? Che ci consigli, Bass?
Beh, cosa volete fare?
Dov'è andata la vacca?
Vuoi dire il novellino?
Sì, il campagnolo. Allora, che ne dici?
Va bene. Cosa vogliamo fare?
Mettiamolo in mezzo, così ci divertiremo un po'.
Ma dove è andato a finire?
Sta ancora dentro.
Già, cominciamo col fargli qualche scherzetto.
Sono d'accordo.
Va bene. E che cosa gli si può fare?
Non ti preoccupare, inventerò io un sistema originale per divertirci.
Bene. Buzz per queste cose è un asso.
Jim e Plato si sottraggono alle pressioni, al bullismo dei compagni di scuola e si rifugiano sul tetto del planetario.
Ti ripeto, guardati da quei prepotenti, sono lì fuori che ti aspettano. Conosco un posto dove possiamo nasconderci, è una grande villa. Eccola là. Possiamo passare di dietro senza farci vedere.
Chi ci abita?
Oh, è disabitata da tempo. Andiamo, vieni. Eccolo là. È la sua macchina.
Nonostante la scelta di rifugiarsi all'interno della villa, i bulli della scuola li trovano, bucano le ruote dell'auto e soprattutto si identifica meglio un personaggio che sarà in Gioventù Bruciato l'antagonista di Jim. L'attore è Corey Allen e il suo personaggio si chiama Buzz Gunderson.
Ce l'hanno con me?
Cosa?
Per me ridono?
Sì, che non ci provino più. E tu che fai qui? Stai sempre ad assistere.
Ma che vuoi?
Ti diverti tanto in compagnia di questi sbruffoni.
Che cosa hai detto?
Non voglio attaccare briga.
Fate il gioco del coltello.
Solo i teppisti adoperano i coltelli.
Ma cos'hai capito?
Non è una rissa, è una prova di coraggio, Pivello.
È un nuovo gioco.
Prestategli un coltello.
Jim, no!
Dateglielo!
No!
Avanti, su, taglialo. Prendilo.
Io non voglio guai.
Ma prendilo. E ora cerca di capire. Non si tratta di colpire. Crunch.
Sì.
Si tratta di fare le mosse. Nient'altro.
Hai paura?
Hai paura?
Ah, vieni avanti. Su, che aspetti, tesoro?
Sembravi così energico.
Sei proprio un vigliacco, eh?
Non chiamarmi così! Dai, toro!
I due si affrontano, Buzz e Jim si affrontano con dei coltelli, alla meglio Jim, ma le prove nella costruzione dell'eroe cinematografico, così come dell'eroe letterario, non finiscono mai. E l'avvicinamento faticoso, tormentato all'età adulta, età adulta che già nel 1955, che è l'anno nel quale è stato realizzato Gioventù Bruciata, è un'età che non crede più o che non aspetta più la realizzazione idealizzata del sogno americano, le prove, come gli esami, non finiscono mai.
Ti basta così o vuoi continuare?
Sono i vostri studenti.
Non fanno sul serio.
Squagliamoci, Bass.
Perché? Hai paura di quelle due mummie?
Vogliamo ricominciare da capo?
Riproviamo.
Sto a tutti i giochi, ma senza coltelli. Con questi finisce male.
Ah.
Allora come? Conosci il precipizio dei pini?
No.
Caspita, quello è un posto pericoloso, ragazzi.
Tu e Moose procurate due macchine vecchie. Ci vediamo lassù questa sera verso le 8, eh?
D'accordo.
Ti insegnerò un bel giochetto.
Mi sta bene, d'accordo.
Hai mai fatto la corsa del coniglio?
Centinaia di volte.
Avanti, giovanotti, sgomberate, andate a casa. Coraggio!
Sentilo, il vecchietto come si agita. Ma che cosa ti ho preso oggi, nonnetto?
Achtung, Achtung, dirà bensì. Ehi,
andatevene.
Allora le 8.
Sì.
Plato, cos'è la corsa dei conigli?
Dalla scena che stiamo per ascoltare, una scena che poi si svolge parallelamente ad un altro confronto, ad un'altra discussione fra un figlio e un padre, una figlia e un padre, fa capire come all'origine di questo libro ci sia il lavoro di uno psichiatra. Le figure paterne sono figure già profondamente deboli, indecise, incapaci di guidare, di consigliare, di essere realmente autorevoli. Quindi il problema padri, figli, rapporti di autorità, rapporti di fiducia esistono, non sono un'invenzione della società moderna né tantomeno del cinema contemporaneo.
Mamma?
Ciao, Jimmy.
Credevi che fosse mamma?
Sì.
Da cameriere uscita, io ho preparato la cena per mamma. Non si sente bene stasera.
E ti è caduto tutto?
Già.
Hai inciampato?
Sì. No, no, è meglio che pulisca prima
e che
se ne accorga.
Importa?
Cosa?
Lascia che veda. Cosa vuoi che ti faccia? Papà. Papà. Alzati. Non farlo. Non devi preoccuparti. Perché vuoi?
Bob.
Papà.
Sì?
Non hai dimenticato qualcosa?
Cosa? Ma cosa ti prende? Sei grande e grossa e ancora fai le smorfie. Sarebbe ora che cominciassi a cambiare.
Io non voglio cambiare. Non vuoi cambiare cosa?
Oh, niente, niente.
Parlavo con papà.
Non l'ho baciata e se l'è presa a male.
Oh, Berta ha cominciato a servire.
Subito.
E soufflé di pesce. Beh, non rimanere lì impalata, cara. Siedi e bevi il tuo succo di pomodoro. In questa casa bisogna essere di ghiaccio.
Sono stufo. Ti prego, cambia argomento.
Perché?
Senza un perché, devi smetterla. Ragazze come te non fanno cose simili. Ci vuole anche la spiegazione? Ciao, demonio.
Ciao. È un delitto baciare il padre. Cosa vuoi? Che vada a baciare i giovanotti?
Smettila, siediti.
Permettete che esca?
Ehi, sciocchina. Vieni qui, non la prendere così, resta in casa.
Questa non è casa mia.
Non so più cosa fare. A un tratto è diventata un problema.
È un periodo critico per i ragazzi. Dipende dall'età.
È l'età atomica.
È un'età che purtroppo passa presto.
Ehi, Jimmy.
Jimmy.
Sei sveglio?
Papà, posso chiederti una cosa?
Certo. Certo, Jimmy.
Parla. Immagina di dover fare qualche cosa. O di dover andare in qualche posto e fare una certa cosa che tu sai che è molto pericolosa. Ma si tratta di una questione d'onore. E ti ci hanno costretto. Come ti regolaresti?
Non è una domanda col trucco?
No, che cosa faresti?
Non prenderei una decisione affrettata. Aspetta un momento. Cerchiamo intanto di vederci meglio.
È sangue.
Jim, che cosa hai fatto? In che pasticcio ti sei cacciato?
Quello di cui ti stavo parlando. Vuoi rispondermi ora?
Io detesto le decisioni affrettate. Sono di quelle circostanze in cui non si può dire così su due piedi. In queste cose, vedi, insomma, secondo me bisogna prima considerare tutti i pro e i contro.
Non c'è il tempo.
Faremo in tempo. Ora su un pezzo di carta buttiamo giù una lista. E se non ne veniamo a capo, chiederemo consiglio.
Cosa si può fare in una questione d'onore?
Beh, ora io
voglio una risposta precisa. Vuoi proibirmi di andare?
Jim, io non ti ho mai proibito nulla. Tu hai un'età meravigliosa. Fra 10 anni, quando ripenserai a questo episodio, ti ci verrà da ridere.
10 anni? Ho detto ora, mi serve una risposta adesso, subito.
Senti, Jim, io sto cercando di farti capire quanto sia sciocco tutto ciò. Quando sarai più grande ti guarderai indietro, beh, vedrai che riderai di te stesso per aver ritenuto questo fatto così importante. Non credere di essere tu solo, cose simili sono capitate un po' a tutti. Mi è successo anche a me quando ero come te, forse un po' più grande. Jim!
Fran, cos'è tutto questo fracasso? Io mi sono estenuata tutt'oggi per mettere in ordine la casa.
Jim aveva delle ferite.
E dove?
È scappato via.
E non l'hai fermato?
Jim
esce deluso, frustrato, furente da questo incontro e si avvia verso la collina per la sfida, la cosiddetta sfida del chicken run, che appunto consiste nella corsa fra due automobili dalle quali bisogna saltar via, saltar fuori prima che si finisca nel precipizio. La scena che stiamo per ascoltare è una delle scene più famose della storia del cinema, parodiata, citata, copiata, spesso in modo insensato.
Eccolo che arriva.
Sì, sembra lui.
Sì, è lui.
Ciao. Come sei arrivato qui?
Autostop.
Davvero? Sembri uno che va alla forca. Stai male?
Sono sempre stato un tipo impressionabile. Devo andare via?
No, resta pure. Ciao.
Allora vediamo di organizzarci. Come hai detto che ti chiami?
Stark. Jim Stark.
E io Buzz Gunderson.
Ecco le due macchine, Buzz.
Hai una torcia?
Sì.
È un tuo amico?
Sì. È il mio migliore amico.
Tipo è?
Oh, è difficile. Bisogna conoscerlo bene. È di poche parole, ma quando parla sa quello che dice. È sincero.
È una buona qualità?
Tiriamo a sorte, come vuoi. Testa.
Forse questa estate passeremo le vacanze insieme a pescare. Sono contento che mi insegni lui, perché non si arrabbia se uno sbaglia. Si chiama Jim. Cioè, è veramente James, ma Jim gli piace di più. Dagli amici intimi si fa chiamare Jimmy.
Jimmy?
Provo lo sportello. No, no, uscendo con il salto.
Ah, già.
Piuttosto alto, eh? Un bel volo. Già. Certamente. Sai che ti dico? Sei simpatico. Seriamente. Perché facciamo questo? Per vincere la monotonia, non ti pare?
Nella scena che stiamo per ascoltare, Natalie Wood ha il ruolo della starter, chiede alle automobili che sono schierate lungo il percorso di accendere le luci proprio per illuminare questa pista improvvisata e del tutto selvaggia, e poi dà il via al Chicken Run.
Accendete!
È il momento della sfida, della corsa, costruita da un potenza cinematografico di Nicholas Ray con molta perizia, con molta intelligenza, con molto senso grafico. Ricordiamo che il film è della metà degli anni 50, quindi rivedendolo, riascoltandolo, si possono apprezzare ancora di più le qualità di questa scena. È una corsa tragica, perché Buzz, il rivale di Jim, non riesce a saltare fuori dall'automobile perché la manica della sua giacca rimane impigliata nella portiera. Jim riesce a saltare fuori dall'auto mentre Buzz tragicamente precipita sulla scogliera con la sua automobile. Tutti i ragazzi fuggono in questa scena che riassume bene, credo, la definizione che fu data all'epoca di questo film: la grande tragedia greca americana. Dopo questo tragico incidente tutti i ragazzi fuggono naturalmente anche James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo. James Dean accompagna Natalie Wood a casa e rimane con Sal Mineo.
Vuoi venire a casa mia? Non c'è nessuno in casa e ti posso ospitare. Ti va? Io non ho mai nessuno con cui parlare.
Tu solo?
Se vieni con me, chiacchiereremo e domani mattina faremo una magnifica colazione. Vorrei tanto che tu fossi mio padre.
Ma sei picchiato. Che idee. Ci vedremo domani. Ti va?
Prendo il motoscooter, se permetti.
Sì, fa pure.
Spegniamo per un attimo il nostro radioproiettore e diamo la parola a Nicholas Ray, il regista di Gioventù Bruciata, che è il film che vi stiamo proponendo oggi. È un'intervista che abbiamo prelevato da un documentario che si chiama Hollywood Invasion, e intervista nella quale il regista racconta del suo incontro con James Dean.
I had an office suite right next to Kazan suite.
Avevo un ufficio vicino a quello di Kazan. Un giorno entrò nella mia stanza un ragazzo, era Jimmy Dean, reduce dal successo di Kazan, La Valle dell'Eder. Cominciò ad annusare l'aria. Stavo ancora scrivendo la sceneggiatura, non avevo in mente nessuno per il cast. Eravamo come due gatti siamesi, poi la cosa evolse e scoprì che Kazan gli aveva detto che avrebbe dovuto lavorare solo con tre registi: Kazan stesso, George Stevens e me.
Kazan had told Dean there are only three directors in Hollywood he should work with: himself, George Stevens and me.
Dopo l'incidente che è costato la vita a Buzz, Jim rientra in casa e qui c'è un altro momento di grande tensione e di grande disfunzionalità familiare.
Oh, sia lodato Dio, sei tornato. È successo nulla. Dove sei andato? Stavo tanto in pena. Non potevo prendere il sonnifero se non ero sicura che fossi in casa.
Lasciami parlare, ho bisogno di sfogarmi. Papà, fai in modo di rispondermi questa volta.
Parla.
Una risposta precisa. Sono nei guai.
Conosci quel tratto di scogliera alta, il precipizio dei pini?
Ah, sì, certo. C'è stato un grave incidente stasera. Hanno trasmesso la fotografia in televisione.
C'ero anch'io.
Cosa? Come hai potuto?
Lasciami parlare. Io guidavo una macchina rubata.
E lo dici anche? Ma come ti salta in mente di fare di queste
non
cose?
Non l'avevo rubata.
Tutto questo succede per colpa tua.
Lascialo parlare.
Va bene, sentiamo il
non
resto.
Non ha voglia di sentire, non le importa.
Non mi importa
niente di me.
Ti dimentichi che sono stata per morire quando è nato. E tu credi che non mi importi?
Prego, calmati, calmati. Papà, come sai, era una questione d'onore. Ti ricordi? Mi avevano chiamato Coniglio. Proprio così, Coniglio. Ho dovuto andare. Perché se no non avrei potuto mai più guardarli in faccia. Sono salito in una macchina e Bass, uno dei loro, è salito in un'altra. Si trattava di correre e poi saltar fuori prima che l'auto arrivasse all'orlo del precipizio. Io sono saltato, ma Bass no, ed è morto.
Santo cielo!
Io non posso tenere questo peso dentro di me.
Sfogati pure con noi, figlio mio.
Ma non è questo che mi tormenta. Papà, io non ho mai fatto niente di buono. Ho sempre combinato guai senza rendermene conto. Non volevo neanche parlartene, ma è stato più forte di me. Non si può, dopo un fatto simile, andare in giro con indifferenza facendo finta di infischiarsene.
Hai ragione.
Non si può, neanche facendo grandi sforzi, non si può. Si sente dentro come...
Hai perfettamente
ragione. Ma tu non mi ascolti! Sei responsabile del fatto quanto me! Ora andrò alla polizia a dire che sono coinvolto nell'incidente. E non voglio...
Ti ha visto nessuno lassù. Ti hanno preso la targa.
Non lo so!
Credi che degli altri presenti qualcuno andrà alla polizia?
Non mi importa, non mi importa, non mi importa. Lo volete capire?
Perché vuoi essere l'unico ad andarci di mezzo?
Io non pretendo di dirti quello che devi
fare.
Cominci
con la predica, dobbiamo anche ascoltare il sermone ora.
Cercavo di spiegargli la mia, la tua idea. Non si può essere sempre idealisti. Nessuno ti ammirerà.
È diverso, si tratta di noi stessi.
Stammi a sentire.
Ho già capito. Non vuoi che mi presenti?
No, non voglio che tu vada alla polizia. C'erano altre persone, perché devi essere l'unico implicato?
Perché sono implicato, siamo tutti implicati. Mamma, un ragazzo come me è morto stasera. Non vedo come io possa uscirne fuori facendo finta di niente.
Basta convincersi di non averne nessuna colpa. Solo questo è l'importante.
Non è vero.
Ma...
non conta assolutamente niente. Papà, me lo hai detto tu che si deve dire sempre la verità. Non hai detto così? Non puoi rimangiartelo ora.
Non dice
non
questo.
Puoi.
Dice solo di non fare il volontario.
Cioè di dire una piccola bugia.
Imparerai quando sarai più grande, Jim.
No, io non voglio imparare a vivere in questo modo.
Come prima cosa ci trasferiremo altrove.
Non mi farò portare a spasso un'altra volta.
Oh, questa è bella, e perché andare
Devo
lì?
Mettere i puntini
Sono lì. Stufo di servirvi ancora da pretesto.
Non capisco.
Ogni volta che si crea una situazione critica incolpate me.
Non è vero.
O metti la scusa mia oppure metti la scusa dei vicini.
No.
Ma tu metti sempre delle stupide scuse. Mamma, una volta tanto voglio fare una cosa giusta. E non voglio scappar via di nuovo.
Papà, queste situazioni mi hanno...
Papà, ti prego, aiutami. Ti supplico, cerca di capirmi.
Jimmy, tu
Devi
sei tanto
capirmi.
Giovane. Una decisione inconsulta potrebbe rovinarti la vita. Fra 10 anni non ti ricorderai di
Papà,
quello che
hai rispondile. Diglielo. 10 anni. Papà, voglio la tua risposta. Avanti. Parlale tu per me. Alzati!
Salvati, Jim!
No!
Per carità, fermati! Alzare le mani su tuo padre!
Jim non dà ascolto ai consigli dei genitori, fugge di casa, va al posto di polizia e lì incontra i ragazzi che stanno uscendo dal posto di polizia, che sono testimoni di quella nottata.
Scusatemi, sapreste dirmi dove potrei trovare... ho dimenticato il nome, è quello dell'ufficio minorenni.
Non vedi che sta scrivendo?
È venuto qui per cantare, lo sento. Non lo hanno chiamato loro.
Io preferisco andare a casa.
Ehi, aspetta un momento. Bisogna vederci chiaro, no?
Crunch, mio padre...
Aspettiamolo qui. Che ne dici?
Vuoi prenderla a pugni?
Ma che sei impazzito. Andiamo.
Su di voi si può scrivere un libro giallo.
Sentite, mi sono ricordato il nome. Si chiama Ray.
Imputazione?
Rapina a mano armata.
Si chiama Ray, avrei urgenza di parlare.
Non è qui.
Come...
Non è in ufficio, è in giro per servizio. Non so dove sia andato. Sarà fuori tutta la notte. Quanti anni hai?
I miei genitori sanno che sono qui. Li ho avvertiti.
Ritorna domani mattina.
Non posso aspettare.
Dunque, forza con i precedenti.
È una parola.
Jim sperava di trovare quello che è diventato un suo amico e che è l'agente Ray, interpretato da Edward Platt, e che in qualche modo è un surrogato, un sostituto della figura paterna. Ray però non è in servizio, torna a casa e incontra Natalie Wood.
Da quanto tempo conosci Platt?
Accontentiamo ora un'altra richiesta.
Questa mattina.
Pervenutaci dal personale del ristorante Paradiso. Un nuovo arrangiamento di una celebre canzone dei tempi del blues. Jim, questa è dedicata a te, la bassa.
Ti verranno a cercare.
Non ho avuto paura. Hai visto dove ho saltato? Cosa potevo fare, uccidermi?
A loro questo non interessa.
Tu hai l'aria ancora molto sconvolta, eh?
Un po' stordita.
Pensa che strano. Quando sono uscito questa mattina, il sole splendeva, il cielo era azzurro, eccetera, eccetera. E per prima cosa ho visto te. E allora mi sono detto, Jim, questo mi sembra un giorno eccezionale, quindi è meglio viverlo bene, perché forse domani non sarai più nulla. Per poco ci indovinavo.
Scusami. Mi dispiace per il modo come ti ho trattato oggi. Non far caso a quello che dico quando sono insieme ai compagni. Nessuno di noi è sincero.
Già.
Perché mi hai baciato?
Perché mi andava.
Hai le labbra morbide.
Dove vai?
Non possiamo star qui.
Io so una cosa sola. Non mi va ad andare a casa.
Io non ci tornerò mai più.
Senti, io conosco un posto, me lo ha indicato Plato. È una gran villa disabitata, vicino al planetario. Ci vogliamo andare insieme. Puoi fidarti di me.
Va bene.
I teppisti di Gioventù Bruciata aggrediscono Plato, sperando che Plato riveli dove si è nascosto, dove si trovi Jim. Plato riesce a sottrarsi all'aggressione e alle percosse, si rifugia in casa e nella scena che stiamo per ascoltare è con la domestica della casa.
Ho il libretto degli indirizzi! Allora siamo a posto, presto! Perché frequenti sempre ragazzacci di quella risma? Perché ti metti sempre nei pasticci? John, cosa fai con quell'arma? John, posa quella pistola! Posala prima che succeda qualche incidente!
Vado ad avvertirlo!
John! Non uscire, John!
Bill Sibley. Sam Stewart. Stark. Jim Stark, questo è lui. 1753 Angelo. Ecco fatto.
Frank! Frank, io ho paura.
Chi è che bussa?
Non lo so. In principio credevo fosse Jim, ma non è ancora rientrato.
È tornato, t'ho detto, ho sentito la macchina.
Perché non vai a dare un'occhiata?
Per favore, vuoi star calma, cara? Hai visto? È cessato.
È meglio che tu vada a vedere.
Chi è? C'è nessuno?
Apri.
Chi c'è là fuori?
Dov'è il figliolo, Paparino?
Dove è andato quell'angioletto?
Vorremmo dirgli due parole.
Guarda nella sua stanza. Jim! Jim! Ci sei?
Lì?
No, cara, qui non c'è. Cerchi qualcuno?
Dove è andato Jim?
Jim? Io non lo so. Tu non l'hai visto?
No, io non l'ho. Scusate se vi ho disturbato.
Ehi, vieni qui. Chi sei tu?
Allora, prima di ascoltare questa scena, forse è giusto segnalare i nomi dei doppiatori italiani di questo film, proprio perché appartengono alla tradizione, alla grande scuola del doppiaggio italiano. James Dean nel film è doppiato da Giuseppe Rinaldi, Natalie Wood da Fiorella Betti, Salmineo da Massimo Turci e Emilio Cigoli doppia Jim Bacus. C'è anche Pino Locchi, che doppia Corey Allen, Buzz, il rivale che tragicamente finisce con la sua automobile sulla scogliera. Nel cast, forse vale la pena, perché non l'abbiamo detto finora, c'è anche un giovanissimo Dennis Hopper che interpreta il ruolo di Goon, che è uno dei ragazzacci inquieti, uno dei giovani bruciati del film. Nella scena che stiamo per ascoltare ritroviamo i tre giovani protagonisti del film che si sono rifugiati nella villa. Subito prima, no, questa non ve la proponiamo, i genitori di Jim e Julie si sono rivolti alla polizia.
Ti cercano tutta la cricca, Granci, Gunne e tutti gli altri.
Lo sappiamo.
Credono che tu abbia fatto la spia alla polizia. Vogliono... Chi c'è con te?
Nessuno, solo noi conigli.
Chi c'è dentro?
Julie, l'ho portata con me.
Mi fai entrare?
Sì, entra pure. Ma qui è uno sfacelo. Dove è andato?
Non lo so.
Qui siamo al sicuro. Almeno spero. Ebbene? Che ne dite del mio castello?
Perfetto.
Chic!
Sontuoso.
È vero, eh?
Beh, allora io credo che si potrebbe prenderlo per l'estate.
Da questa parte.
Oh, preferisci affittarlo o credi sia meglio comperarlo, cara?
Decidi tu, tesoro.
Sì, Julie.
Ma non rovinare il bilancio.
Ah, questo non mi
costa
preoccupa.
Solo 3 milioni di dollari al mese.
Quanto?
Oh, possiamo cavarcela. Farò una stretta economia sul mangiare e sulle spese di vestiario.
Sapete, siamo sposi novelli.
Già. Eh? Oh, c'è soltanto una cosa. Le stanze per i...
I bambini? Da questa parte?
Sì.
Noi di solito non li accettiamo. Sono così irrequieti e rumorosi. Non siete d'accordo?
Oh, sì, sì. E danno tanto fastidio quando piangono.
Certo.
Oh, io non so proprio cosa fare quando piangono. E tu, caro?
Io giro con le orecchie tappate.
Come vedete, la nursery è isolata dal resto della casa.
Avete dimenticato di caricare la meridiana?
Se avrete bambini, vedrete che questa è una magnifica sistemazione. Loro giocheranno e voi non ve ne accorgerete neanche.
Oh, una nursery seminterrata.
Infatti, mettendoli qui dentro, non c'è pericolo che li vediate più. Specie se aprite l'acqua.
Sistema nuovo, è ideale.
Non abbiamo bambini per ora.
No, ma è bene pensarci.
Che ore saranno?
Abbiamo tutta la notte.
Quella negra ci ha visto, ci potrebbe riconoscere se ci rivedesse.
Certo che è così. Ne sono sicuro.
Vuoi sempre tornare a casa?
No.
Allora chiudi il becco, prima che ti finisca il fiato.
Oh! Presto, riempite la piscina! Vediamo quanto tempo resisto sott'acqua, eh?
Non ti ho mai visto ridere tanto.
Ero già venuto qui molte altre volte, ma non mi sono mai divertito.
E perché?
Perché ero solo.
Oh, bella. E allora che ci venivi a fare?
Scappavo da casa. Sono fuggito spesso, ma mi hanno sempre ripreso.
Chi?
Mamma e papà. Adesso che sono cresciuto mi pento di quelle scappatelle. Non potevo sopportarli quando li sentivo litigare.
Ma come fai a ricordartelo? Io non ricordo neanche cosa ho mangiato ieri. Non ci riesco. E tu come hai fatto?
Sono andato da un psicanalista. Ti fanno ricordare per forza.
Davvero?
Poi mia madre si separò da mio padre e fece un viaggio alle Hawaii.
E quali sono i tuoi problemi?
Oh, non lo so. Ma sono contento ora. Qui. Vorrei poter restare sempre qui.
Plato, dove si trova tuo padre adesso?
È morto. È stato un eroe durante la guerra.
Mi hai detto che era un pezzo grosso a New York.
Ah, sì. Tanto non c'è differenza. potrebbe anche essere morto.
Ha ragione.
La scena che abbiamo appena ascoltato non è forse la scena più famosa di Gioventù Bruciata, anche se è una scena importante proprio perché quelle che sono le dinamiche, le relazioni emotive, affettive, anche non dette dei tre protagonisti vengono messe a punto, vengono calibrate ancora meglio da Nicholas Ray. Ma è una scena particolarmente importante per la storia di questi tre giovani attori particolarmente sfortunati, e lo sapete, James Dean è morto nello stesso anno per un incidente di automobile, qualche anno dopo Salmineo verrà assassinato, Natalie Wood morirà in un contesto ancora non del tutto chiarito. Ma torniamo a questa scena, perché questa scena è stata utilizzata da Nicholas Ray proprio per fare il provino ai tre ragazzi, e noi vi proponiamo il provino fatto da James Dean, Natalie Wood, Salmineo.
When I ran away, man, I used to run away a lot when I was a kid. They'd always catch me. Mom and Dad.
Mom and Dad.
Man, I was having a battle royal. You know, one night, I was in my crib and I heard them. I never had any words, just voices.
How can you remember that far back? I can remember yesterday, can you? Smartasses.
My crib was a sort of cream color, and the paint was chipped where I chewed it off. One night, the voices got so bad I couldn't stand it, so I ran away. And they caught me. They got divorced.
Where's your father now?
He's dead. But he was a hero in the China Sea. It's so funny.
I just remember, you told me he was a big wheel in New York.
So what's the difference? Might as well be dead.
Well, it's all right now. You're our baby now. Go to sleep, baby.
Abbiamo appena ascoltato quindi il provino dei protagonisti di Gioventù Bruciata. Torniamo al film, rientriamo nel film, e Jim e Julie stanno esplorando la villa mentre Plato si è addormentato. Nel frattempo però si avvicinano e stanno arrivando nella villa i teppisti.
È questo quello che si dice, amare qualcuno?
Non lo so.
Che genere di persona credi che una ragazza desideri?
Un uomo?
Sì. Ma un uomo che sia gentile, affettuoso e...
E?
Come sei tu. E che non scappi via quando se ne ha bisogno. Sei diventato amico di Plato quando gli altri lo sfuggivano. Questo è vero carattere.
Noi non ci sentiremo più soli. Mai più. Né tu e né io.
Ho bisogno di affetto. È da molto tempo che io sto cercando qualcuno che mi voglia bene. Ed ora sono io a voler bene. Ed è così facile. Perché è così facile ora?
Non lo so. Lo è anche per me.
Ti voglio bene, Jim. Dico sul serio.
Te ne voglio anch'io.
I teppisti sono arrivati nella villa, aggrediscono Plato. Plato estrae la pistola che ha preso a casa. Arriva la polizia, Plato, spaventato, agitato, usa la pistola e ferisce uno dei ragazzi e uno dei poliziotti. A quel punto rientra in scena James Dean.
Ti ha colpito?
No, sta calma.
Dobbiamo ritornare.
Io vado dietro a Plato.
Dopo che ti ha sparato addosso, Jim!
Sta giù! Non l'ha fatto apposta, non avremmo dovuto lasciarlo solo. Ha bisogno di noi.
Lui ha bisogno di te, ma anche io, Jim.
Ha bisogno anche di te. Mi vuoi bene?
Sì.
Vieni. Aspetta, aspetta, aspetta.
Avresti dovuto sentirlo questa sera. Parlava di te come se... come... se tu fossi un eroe da romanzo.
Sì. Sai di che ha bisogno?
Di cosa?
Ha bisogno di avere una famiglia. E credo proprio che immaginasse noi come la sua.
Vieni fuori da lì! Non peggiorare la tua situazione! È inutile che ti nascondi, dovrai uscire prima o poi!
Meno male che siete qui.
Ho sentito gli spari. È ferito nessuno? E tu sei solo?
Sì. C'è un ragazzo dentro armato di pistola. Ha ferito un altro ragazzo.
Com'è entrato?
Ha infranto la vetrata.
C'è un altro ingresso?
Sul retro, credo.
Bloccatelo.
Signor, sì.
La situazione si aggrava sempre di più. Potrebbe precipitare da un momento all'altro e Natalie Wood e James Dean entrano nel planetario e cercano di convincere Plato ad arrendersi proprio per evitare... che la situazione diventi insostenibile.
Plato? Sei qui? Tu sei mio amico, Plato. È molto importante per me. Ehi! Adesso aprirò la porta. Mi puoi anche sparare se vuoi. Capito? Ah, beato chi ci vede qui. Hai un fiammifero? Qui c'è da rompersi il collo. Ma dove sei?
Ho la pistola.
Sì, lo so. Accendi un fiammifero.
No.
Come ti senti?
Sto bene.
Meno male.
Jim, credi che la fine del mondo verrà di notte?
Al crepuscolo.
Insomma... Non si può sapere dove sei.
Perché stai nascosto? Perché non vieni fuori? Non posso parlarti se non riesco a vederti. È difficile parlare senza vedere. Avanti, alzati. Hai già visto lo spettacolo, no? Andiamo, su. Guarda quante stelle là in alto. Plato, alzati e guardale. Beh, io non riesco a parlare senza vederti. Non posso dirti altro. Sta tranquillo, non voglio farti del male, Plato.
Perché siete scappati prima?
Non siamo scappati. Stavamo ritornando da te, te l'ho detto.
Sul serio?
Ma si capisce. C'è Julie qui. Ti aspetta. Andiamo. Vieni. No? Ancora non sei pronto ad uscire?
No.
No? Va bene. Ti giuro che non ti succederà nulla.
No.
Senti freddo? Tieni. Ecco qui. Prendi. Il mio giubbetto tiene caldo.
Posso tenerlo?
Che te lo dicevo a fare? Tienilo. Fammi vedere la pistola, Plato. Vuoi darmela, per favore?
La pistola?
Sì, ce l'hai in tasca. Dammela.
No. Mi serve.
Allora non ti fidi di me? Dammela solo per un momento. Ti porti questo peso dietro tutto il giorno? Adesso, di fuori c'è un mucchio di gente. Plato, Plato.
Hai promesso di restituirmela.
Gli amici mantengono le promesse. Dunque, ti dicevo, queste persone che sono là fuori non vogliono farti del male. Te ne rendi conto? Vogliono solo il tuo bene. E... tieni. E mi hanno incaricato di venire qui e di accompagnarti fuori. E...
Perché?
Perché? Perché ti vogliono bene. Capito?
Smettila.
È così.
Ciao, Plato.
Ciao.
C'è troppa luce.
Hai ragione. Ci penso io.
Nella scena che abbiamo appena ascoltato, Jim, questo è un dettaglio che all'ascolto naturalmente sfugge, toglie i proiettili dalla pistola di Plato, per cui la pistola è del tutto inutile, del tutto inutilizzabile. Esce dal planetario e si rivolge alla polizia invitandola a spegnere i fari, ad abbassare la tensione e a trovare una soluzione a questa serata.
Sì, sono qui!
Fate spegnere quei fari! Appena spento usciremo!
Va bene! Spegnete i fari.
Visto? Andiamo.
Chi sono quelli?
Agenti.
Ho sparato contro uno di loro.
Lo so, ma non l'hai ferito.
Quelli non sono miei amici.
Su, sta calmo.
Mandali via tutti.
Come vuoi. Vuoi che li mandi via tutti? Vuoi che ci pensi io? Vedrai, eh?
Jim!
Ray, mandate via gli agenti! Non c'è nulla da temere, ve l'assicuro! Però tenete lontani gli agenti! Ray!
Quell'altro è ancora armato.
No! Non accendete i fari, ho detto! C'è troppa luce! Plato si spaventa! Spegnete i fari!
Jim! Jim!
Lasciatelo stare!
Voi chi siete? Andate via di qui! Lasciate
un momento,
fare
ragazzi! Lo conosco io, tenente. Portate la barella.
C'è stato un momento. Quando ho visto il giubbetto rosso, ho pensato... Il testone... Perché lo hai fatto? Perché non mi hai dato retta? È inutile ormai, figlio mio. Tu hai fatto quello che potevi. Guarda. Aiutami, papà. Jim, mi sento cambiato ora. Fidati di me. Qualunque cosa succederà, l'affronteremo insieme. Te lo giuro. Avanti, Jim. Alzati. Io sarò al tuo fianco. E ti prometto che sarò forte come tu hai sempre desiderato.
Povero figlio mio, era ancora un bambino.
Aveva sempre freddo.
Mamma. Papà. Questa è Julie. Ci vogliamo bene.
Quella che abbiamo appena ascoltato è la scena finale di Gioventù Bruciata, il film di Nicolas Ray che vi abbiamo proposto oggi. Una scena famosa, una scena nella quale la morte di Plato è il secondo giovane che perde la vita tragicamente in Gioventù Bruciata, ha forse un piccolo ruolo catartico, proprio perché la famiglia di Jim, soprattutto la figura paterna, all'improvviso ha un momento di lucidità, riesce ad assolvere quel ruolo psicologico, sociale che un padre dovrebbe assolvere e affrontare quotidianamente. Gioventù Bruciata non è un film realistico, anche se affronta un tema all'epoca, e non solo all'epoca, di scottante attualità. L'inquietudine profonda pericolosa, borderline della gioventù americana degli anni 50, problema che naturalmente non si risolverà negli anni 50, non è stato risolto neanche 60 anni dopo. Non è un film realistico, anche se riesce a entrare in sintonia con degli umori molto, molto profondi. In questo film, che è il film di maggior successo di Nicholas Ray, un regista che viene dalla radio, dal teatro, che ha realizzato film nell'arco di circa 15 anni, subito prima di questo film aveva diretto un western famosissimo, ma del tutto eccentrico, come Johnny Guitar con John Crawford, segnato da dissidi profondi fra la protagonista e il regista. In questo caso i dissidi non c'erano, forse l'età più bassa dei protagonisti, l'autorità di Nicholas Ray, ma anche alcune dinamiche affettive sulle quali si è molto romanzato, si sono fatti un'infinità di pettegolezzi, ha riequilibrato decisamente i rapporti fra il regista e i suoi interpreti. E questo film, dicevo, ha quegli elementi di lirismo e anche quella vocazione barocca in alcune scene, in alcune sequenze, che sono poi due delle caratteristiche che hanno appassionato e hanno portato a una rivalutazione del lavoro di Nicholas Ray, soprattutto da parte dei giovani critici dell'epoca, come Truffaut, come Godard, come Romer, che con l'eccesso e l'esuberanza che li caratterizzava quando facevano i critici, si limitavano a dire battute come Nicholas Ray è il cinema, come se il cinema potesse o dovesse identificarsi con un solo regista. Naturalmente tutto era fatto in chiave polemica. Però l'originalità e anche questa dimensione così inconsapevolmente o consapevolmente postmoderna del cinema di Nicholas Ray aveva degli elementi che avevano colpito profondamente la sensibilità dei futuri registi. Nicholas Ray è stato un regista molto discontinuo, forse ve lo ricorderete come attore, non solo in quel film, nell'amico americano di Wim Wenders. E a Wim Wenders, Nicholas Ray, negli ultimi mesi della propria vita, affidò un testamento filmato, un testamento che raccontava proprio la malattia e la morte di Nicholas Ray. Il titolo, forse qualcuno di voi lo ricorderà, è Nick's Movie, Lampi sull'acqua. Uno strano destino quello di Nicholas Ray, che cominciò a fare regista per la RKO, ma non fu mai un vero e proprio regista di studio. Lavorò con grandi attori come Humphrey Bogart o come John Crawford, nel caso di Johnny Guitar. A proposito di Johnny Guitar, Truffaut scrisse che era la versione western della Bella e la Bestia. Affrontò anche dei colossal veri e propri come 55 giorni a Pechino o Il Re dei Re, che non furono esattamente dei capolavori. Gioventù bruciata, la morte di James Dean, l'interpretazione eccezionale di James Dean, l'interpretazione di Natalie Wood, l'interpretazione di Salmineo e anche l'idea, un po' da leggenda metropolitana, di film maledetto. Abbiamo raccontato come i tre protagonisti in momenti diversi hanno perduto tragicamente la loro vita. Il film ottenne all'epoca 3 nomination all'Oscar per il miglior soggetto, che era opera di Nicholas Ray, per la migliore attrice non protagonista, curiosamente, mentre è una protagonista a tutti gli effetti, che è Natalie Wood, e per l'attore non protagonista Salmineo. Dean fu nominato come miglior attore protagonista per un altro film, La Valle dell'Eden, che poi è uscito nello stesso anno, nel 1955. Non è certo un primato prezioso, però è un dato di cronaca che vale la pena ricordare. James Dean è stato il primo attore della storia del cinema ad avere una nomination postuma. Poi negli anni è accaduto più di una volta, l'ultima volta è accaduto a Heath Ledger, la sua magnifica interpretazione di Joker. Gli anni 50 non sono poi così lontani, la generazione dei teenager non è in fondo così cambiata, anche se ora hanno forse degli apparati tecnologici, delle tavolette, dei telefoni presunti intelligenti, però quella che è il rilievo della scena familiare rimane intatta. La scena familiare, almeno per la nostra cultura, è il motore molto spesso delle favole, delle affabulazioni, delle narrazioni piccole o grandi che siano. Noi vi salutiamo e vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata della Cinema Radio, e sono Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Miriam Mauti, io sono Enrico Magrelli. Vi aspettiamo durante la settimana. State bene.